Il volto e la morte. Sembra che nel nuovo ordine planetario che si va delineando, due cose, apparentemente senza rapporto fra loro, siano destinate a essere integralmente rivolse: il volto e la morte. Cercheremo di indagare se esse non siano invece in qualche modo connesse e quale sia il senso della loro rimozione. Che la visione del proprio volto e del volto degli altri sia per l'uomo un'esperienza decisiva era già nota agli antichi. Ciò che si chiama volto, scrive Cicerone, non può esistere in nessun animale se non nell'uomo. E i greci definivano lo schiavo che non è padrone di se stesso, aproposon, letteralmente senza volto. Certo, tutti gli esseri viventi si mostrano e comunicano gli uni agli altri, ma solo l'uomo fa del volto il luogo del suo riconoscimento e della sua verità. L'uomo è l'animale che riconosce il suo volto allo specchio e si specchia e riconosce nel volto dell'altro. Il volto è in questo senso tanto la similitas, la somiglianza, che la simultas, l'essere insieme degli uomini. Un uomo senza volto è necessariamente solo. Per questo il volto è il luogo della politica. Se gli uomini avessero da comunicarsi sempre e soltanto delle informazioni, sempre questo o quella cosa, non vi sarebbe mai propriamente politica, ma unicamente scambio di messaggi. Ma poiché gli uomini hanno innanzitutto da comunicarsi la loro apertura, il loro riconoscersi l'un l'altro in un volto, il volto è la condizione stessa della politica, ciò in cui si fonda tutto ciò che gli uomini si dicono e scambiano. Il volto, in questo senso, la vera città degli uomini, l'elemento politico per eccellenza. E guardandosi in faccia che gli uomini si riconoscono e si appassionano gli uni agli altri, percepiscono somiglianze e diversità, distanza e prossimità. Se non vi è una politica animale, ciò è perché gli animali, che sono già sempre all'aperto, non fanno della loro esposizione un problema, dimorano semplicemente in essa senza curarsene. Per questo essi non si interessano agli specchi, all'immagine in quanto immagine. L'uomo invece vuole riconoscersi, essere riconosciuto, vuole appropriarsi della propria immagine, cerca in essa la propria verità. In questo modo egli trasforma l'ambiente animale in un mondo, nel campo di un'incessante dialettica politica. Un paese che decide di rinunciare al proprio volto, di coprire con le maschere in ogni luogo i volti dei propri cittadini, è allora un paese che ha cancellato da sé ogni dimensione politica. In questo spazio vuoto, sottoposto in ogni istante a un controllo senza limiti, si muovono ora individui isolati gli uni dagli altri, che hanno perduto il fondamento immediato e sensibile della loro comunità e possono solo scambiarsi messaggi diretti a un nome senza più volto. E poiché l'uomo è un animale politico, la sparizione della politica significa anche la rimozione della vita. Un bambino che nascendo non vede più il volto della propria madre rischia di non poter più concepire sentimenti umani. Non meno importante che il rapporto col volto è per gli uomini il rapporto con i morti. L'uomo, l'animale che si riconosce nel proprio volto, è anche il solo animale che celebra il culto dei morti. Non sorprende allora che anche i morti abbiano un volto e che la cancellazione del volto vada di pari passo alla rimozione della morte. A Roma, il morto partecipa al mondo dei vivi attraverso la sua imago, l'immagine plasmata e dipinta sulla cera che ogni famiglia conservava nell'atrio della propria casa. L'uomo libero è, cioè, definito tanto dalla sua partecipazione alla vita politica della città che dal suo ius imaginum, il diritto inalienabile di custodire il volto dei suoi antenati e di esibirlo pubblicamente nelle feste della comunità. Dopo la sepoltura e i riti funebri, scriveva Polibio, veniva posta nel punto più visibile della casa l'imago del morto in un reliquiario di legno e questa immagine è un volto di cera fatto esatta somiglianza sia per la forma che per il colore. Queste immagini non erano soltanto oggetto di una memoria privata, ma erano il segno tangibile dell'alleanza e della solidarietà fra i vivi e i morti, fra passato e presente, che era parte integrante della vita della città. Per questo svolgevano una parte così importante della vita pubblica, tanto che si è potuto affermare che il diritto alle immagini dei morti è il laboratorio in cui si fonda il diritto dei vivi. Thank you. Ciò è tanto vero che chi si era macchiato di un grave crimine pubblico perdeva il diritto all'immagine. E la leggenda vuole che quando Romolo fonda Roma, fa scavare una fossa, detta Mundus, mondo, in cui lui stesso e ciascuno dei suoi compagni gettano una manciata della terra da cui provengono. Questa fossa veniva aperta 3 volte l'anno e si diceva che in quei giorni i mani, i morti, entravano nella città e prendevano parte dell'esistenza dei vivi. Il mondo non è che la soglia attraverso la quale i vivi e i morti, il passato e il presente, comunicano. Si comprende allora perché un mondo senza volti non possa essere che un mondo senza morti. Se i vivi perdono il loro volto, i morti diventano soltanto dei numeri, che in quanto erano stati ridotti alla loro pura vita biologica, devono morire soli e senza funerali. E se il volto è il luogo in cui, prima di ogni discorso, comunichiamo con i nostri simili, allora anche i vivi, privati del loro rapporto col volto, sono, per quanto si sforzino di comunicare con dispositivi digitali, irreparabilmente soli. Il progetto planetario che i governi cercano di imporre è dunque radicalmente impolitico. Esso si propone anzi di eliminare dall'esistenza umana ogni elemento genuinamente politico per sostituirlo con una governamentalità fondata soltanto su un controllo algoritmico. Cancellazione del volto, rimozione dei morti e distanziamento sociale sono i dispositivi essenziali di questa governamentalità che, secondo le dichiarazioni concordi dei potenti, dovranno essere mantenuti anche quando il terrore sanitario sarà allentato. Ma una società senza volto, senza passato e senza contatto fisico è una società di spettri, come tale condannata a una più o meno rapida rovina. Questo era il secondo testo di Giorgio Agamben che vi abbiamo proposto per questo pomeriggio, un testo